Parlando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Alla grande, almeno si spera, dopo un momento di pausa con Spettacolando, perché sono stata malissimo. Cara Arianna Caramanti,
cara Paola Aspri, ben
buon
trovata,
pomeriggio,
buon pomeriggio. Sì, lo so,
anche
lo
Antonio
so
Romano in regia. E quindi cosa
sei
dire,
stata malissimo,
sono malissimo, ho preso Bactrim maiosa praticamente, so. Hanno mandato la replica, vabbè, nessuno se n'è accorto, vabbè, lo dico. No vabbè, scherzo, dai,
però allora, si è fatta sentire la tua mancanza qua,
ma che
microfoni.
Carina, che carina.
Tra l'altro non sei l'unica a essere stata colpita da questa terribile influenza,
c'è stata
anche mia
mamma,
mia nonna, che salutiamo, lei era tutta ansiosa e contenta di sentire parlare di gossip, invece cara nonna, non è così.
No, cara nonna, oggi non parleremo. Se gossip si tratta di parlare di Salvini, allora c'è un po' di gossip, no? Perché
fa anche gossip, dire la verità.
Gossip in quanto Salvini ha preso una presa di posizione sulla situazione migratoria, cioè che cosa ha fatto? Questi 900 mi sembrano,
sì, all'incirca,
che vengono dalla Libia, li ha spediti al porto di Valencia, cioè li ha spediti dopo alterne vicende, ovviamente. La nave è qua, che era praticamente vicino a Malta, e Salvini chiedeva a gran voce ai maltesi di far sbarcare sulle proprie coste, precisamente alla Valletta, questi migranti. Così non è stato, perché il capo del, diciamo, il presidente del Consiglio ha detto no, assolutamente no, non si può assolutamente.
Esatto. Quindi è stato negato l'accesso a questa nave, c'è chi è favorevole, c'è chi è contrario, e purtroppo abbiamo assistito all'ennesimo sterile dibattito che è accaduto qua in Italia.
Beh, infatti sono due giorni che praticamente si parla solo di questo, e le borse, grazie a Dio, hanno ripreso la grande, lo spread è sceso.
Sei
ma
contenta
non,
di questo?
Ma sono contentissima, ma non è tanto, ma non sono contenta. Non sono contenta, più che altro perché se lo spread cresce, tu lo sai benissimo, il debito aumenta, no?
Esatto,
il debito anche nelle,
certo,
famiglie italiane, mm-hmm, sui mutui delle case e via dicendo. Quindi c'è una situazione che è stata per ora arginata, ma non è l'effetto ovviamente del ministro degli interni ad aver placato questa catastrofe, ma bensì Tria, il ministro Tria, che ha rassicurato i mercati dicendo che l'Europa in questo momento versa in buone acque, che noi non ci dobbiamo preoccupare.
Beh, insomma, quindi, stando alle ultime dichiarazioni, noi stiamo rischiando, come Italia, in quanto Italia, una grossa sanzione, appunto,
sì,
per aver chiuso il porto. Quindi staremo a vedere quello che succederà,
questo,
se effettivamente la pagheremo a caro prezzo.
Allora, tu come pensi,
no,
che Salvini doveva arginare questa situazione?
Ma io credo, a mio modestissimo parere, che effettivamente vada arginato il problema dell'immigrazione, perché sta diventando un vero e proprio problema, una vera e propria piaga, insomma, sociale, anche italiana.
Una piaga sociale.
Però forse, oddio, l'Europa, è pur vero che ci dà dei sussidi, degli aiuti, no, per gestirla,
certo.
Forse si è perso un po' la mano negli ultimi anni, ecco, quindi abbiamo accolto molte più persone rispetto alle potenzialità della nostra penisola, però insomma, non so, da una parte credo che abbia fatto bene, dall'altra forse poteva evitarlo e magari, ecco, accoglierli in un primo momento e poi cercare.
Ma ti sembrano
di
certi
trovare
personaggi
un altro
politici del nostro governo un po' da operetta, per certi versi?
Sì.
Tu che pensi?
Vabbè, sì, sono veramente altro che operetta, io direi proprio da commedia.
Da commedia,
commedia all'italiana.
Una pochade.
Alcuni anche un po' da,
no,
commedia napoletana.
Da commedia, una pochade, non so, per esempio io, Matteo Salvini, che esce, non so se l'avevo detto l'altra volta, ma lo ripeto, Matteo Salvini che esce dall'armadio dicendo: oh cielo, mio marito, il marito ovviamente è Di Maio, un marito per caso in questo caso,
sì.
Un marito per caso,
esatto.
Però diamo anche una notizia, adesso
sì,
non so se hai visto, ma Movimento 5 Stelle alle ultime amministrative ha perso di gran lunga.
Sì, ha avuto un calo clamoroso.
Ed è salito di più la Lega. La Lega sta,
ma anche il PD.
Anche
il PD ad Ancona, nelle Marche. Quindi
No, è una cosa che ti interessa. Questa me l'ha sfuggita, per esempio.
Ha vinto il PD, ragazzi.
Ha vinto il PD.
E credo che sia una delle poche, se non l'unica, regione.
Penso sia una delle pochissime.
Ecco,
delle cose
purtroppo le Marche si fanno sempre distinguere.
Le Marche si fanno sempre
bene o nel male. No, sto scherzando, ovviamente.
Ma oggi abbiamo una puntata speciale, perché oggi parliamo con persone che praticamente sono un po' contrarie al governo in essere, perché hanno da ridire. Per esempio avremo Eva Grimaldi, che è la madrina del Gay Village.
Oh, che grande,
che ovviamente ha tornato contro Lorenzo Fontana per le famiglie arcobaleno.
Esatto.
E ha ribadito al Gay Pride insieme a Imma, la sua compagna, che tra un po' sarà anche marito.
Si sposeranno. Che bella notizia.
E quindi questa cosa, hanno tornato contro Lorenzo, dicendo, Lorenzo Fontana, il ministro, dicendo che le famiglie arcobaleno, nelle famiglie arcobaleno c'è amore, c'è molto amore.
Assolutamente.
Quindi secondo me pure questo governo un po', come posso dire, oppressivo.
Ma io spero
per
che
certi
ma bigotto,
no?
Possiamo
bigotto,
dirlo proprio che è chiaramente, sì.
No, bigotto, magari Di Maio sicuramente non pensa questo, io non voglio rifare tutta l'erba un fascio, perché no, sembra, anche se il Movimento 5 Stelle a volte ha delle prese di posizione, per esempio sulla casa delle donne.
Esatto,
facciamo un
esatto.
esempio.
Sì.
Ecco, che la vogliono
il
chiudere.
Sindaco di Roma.
Virginia Raggi che salutiamo, che vuole chiudere la casa delle donne. La casa delle donne, che invece è stata sempre un centro alternativo per accogliere queste donne che hanno subito dei problemi, anche violenze. Peraltro dovevamo parlare con Isabel Russinova, che sarà in scena il 12 e il 13 alla Casa delle Donne, con uno spettacolo su Anna Maria Luisa de' Medici. Quindi voglio dire, non ci risponde, però noi diciamo che lei sarà il 12 e il 13 giugno alla Casa delle Donne con questo spettacolo, e quindi è una di quelle donne che si occupa di altre donne attraverso la sua associazione Ars Millennia, quindi è sempre attenta ai problemi, sensibile ai problemi delle donne. Quindi diciamo
come
che questo partito pecca un pochettino in queste cose, no?
Ma speriamo che insomma si sappiano in qualche modo distinguere anche loro, e che aprano anche alle unioni civili, alle coppie di fatto, e c'è veramente bisogno di, ecco, aggregazione da parte di queste persone.
Ma certo, perché ancora c'è
questo
dire, non dire, questa paura di esporsi, perché c'è ancora questo.
Sì,
questo
cosa ne
pensi,
Paola, del Gay Pride? Perché
ma
loro sappiamo che
tutto,
manifestano i propri diritti,
ma
almeno
io ne penso
alcuni.
Tutto il bene possibile, se non si estremizzano anche lì delle posizioni.
Esatto.
Perché secondo il mio punto di vista, c'è stato due giorni fa, quindi da poco concluso, se si estremizza troppo una posizione si fa l'effetto contrario. Questo è quello che dico anche a Salvini, per esempio. Salvini è un altro di quelli, magari ha le sue ragioni, perché è giusto non diciamo cercare di frenare il flusso migratorio, però è anche giusto non estremizzare le posizioni. Così lo dico anche a chi è lesbica, chi è gay, ho usato un termine un po' obsoleto per dire, vabbè, però insomma
ma si
questo.
Usa lesbica o gay,
ecco,
o omosessuale,
questo.
Insomma.
Io lo dico a tutti quante quelle persone che sono lesbico o gay, di non estremizzare i toni, perché poi si fa l'effetto contrario in una società dove veniamo un po' ghettizzati tutti, no? Ma non perché siamo diversi,
esatto,
ma perché ci mettiamo noi nella posizione di estremizzare un nostro concetto e di renderlo, come posso dire, di renderlo criticabile a tutti.
È vero,
no?
È vero. Guarda, Paola, io ho molti amici gay e molti di loro criticano il Gay Pride e non ci sono mai andati, appunto perché c'è troppa estremizzazione magari dell'essere omosessuale, perché se tu far passare un concetto come l'omosessualità come normale, in quel modo tu sbagli,
sì,
perché poi appunto
diciamo
viene considerata
che
come una cosa anormale, e quindi si estremizza anche una cosa che dovrebbe essere invece alla portata di tutti, alla normalità.
Però
così
io
come
però io dico anche un'altra cosa, che chi ha delle delle pulsioni diverse, è meglio che lo dica, cioè che non si nascondi. Io questo lo dico sempre, ci sono persone che si nascondono, no? E questo è sbagliatissimo, esternarlo. Perché bisogna esternare.
Ma dipende dalla famiglia, Paola. Se tu avessi avuto dei figli, sarebbero stati contenti di avere una mamma come te, perché sei molto aperta e molto accondiscendente, ma non tutti purtroppo lo sono.
No, la maggior parte degli italiani, diciamolo in diretta, anche sulla diretta Facebook, il profilo Palaspe, spettacolando, non accettano di fare outing, diciamo. Outing, questa è la realtà. Eva Grimaldi è una persona che ha fatto outing dopo un po' di tempo, ma l'ha fatto, e ben vengano le persone così, che decidono di prendere una posizione nella loro vita.
Certo, soprattutto ammiro, famose come lei, perché danno un esempio.
Quindi ma parliamo invece di reality, dai, adesso te voglio dire, adesso la buttiamo sui reality.
Ma sono finiti tutti i reality.
No, non è vero che sono finiti tutti.
Io volevo fare il parallelismo Gay Pride Family Day, non me l'hai fatto fare.
Dai, no, allora continuiamo.
No, perché appunto, come si dice, l'estremismo, l'estremizzazione non va bene, e così come non va bene anche esternare queste famiglie apparentemente felici al Family Day con qualche esponente politico a capo, che tu ben sai, no, di chi sto parlando, però vabbè, non facciamo nomi che tanto tutti lo sanno, e far finta appunto di avere una bella famiglia felice, contenta, e poi sono i primi che si chiudono nelle adozioni, non aprono per quanto riguarda... per me famiglia, e l'ho ribadito varie volte, è un concetto, è il concetto di amore, e per me qualsiasi famiglia.
Concetto di amore, esatto. Ed è quello che ha detto Imma Battaglia durante il Gay Pride. Ha dichiarato alla stampa proprio questo, con Eva Grimaldi vicino.
Per me
ed
anche te e il tuo gatto siete una famiglia, perché vi volete bene. Per me è questo il concetto, veramente un insieme di persone che si vogliono bene, si amano e si rispettano. Quindi l'importante è l'amore e il rispetto, tutto il resto non conta, non conta l'età, non conta il sesso, non conta la religione, l'omosessualità, l'eterosessualità, non importa nulla.
No,
amatevi,
infatti, ci stanno
e
un po'
rispettate.
Criticando, vedo in diretta, però vabbè, no, non fa niente. Ci stanno dicendo, per caso hai sentito chi ti ha creato, cosa ne pensa?
In che senso, chi mi ha creato?
Non ho capito questa cosa, comunque
mi ha creato mia mamma con un papà che purtroppo non è neanche stato molto presente, quindi
ecco,
insomma l'avessi avuto.
Infatti, parliamo di cose effettivamente.
No, sto scherzando.
A volte una mamma diventa mamma e papà insieme.
Assolutamente.
E questo è anche ammirevole.
Esatto.
Io penso che sia importante questo anche,
sì,
no?
Sì, sì, assolutamente.
Tu come sei cresciuta con una mamma fatto...
No, io sono cresciuta con tutti e due i genitori.
Sì.
E i miei hanno divorziato pochi anni fa, due, tre
anni fa. Allora, però abbiamo in diretta anche 6 minuti, sono contatissimi,
sì,
con Isabel Rossini Nova. Buon pomeriggio, Isabel.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao,
buon
cercavamo
pomeriggio
di riprenderti. Allora, parliamo di questo spettacolo. Io ho parlato già della Casa della Donna, che è ammirevole che tu porti in scena questo spettacolo il 13, peraltro il 12 c'è un incontro.
Sì.
Su Anna Maria Luisa de' Medici, quindi una delle donne più importanti della nostra storia. Però cosa rappresenta Anna Maria Luisa de' Medici alla luce dei fatti odierni, di quello che sta accadendo nel nostro mondo, soprattutto nella nostra società italiana?
Beh, rappresenta innanzitutto, come dire, un monito a non disperdere e a non dimenticare
Ti sento malissimo, Isabel, ti sento malissimo.
Sì, no. Eccomi. Purtroppo adesso mi senti meglio,
sì,
a trastevere
sì,
non
sì.
prende, ecco, in questa posizione così la linea è migliore.
Sì.
No, stavo dicendo che sicuramente appunto è un monito a non dimenticare la nostra storia, la nostra cultura, a sottolineare ancora una volta quanto l'uomo deve essere ancorato alla propria memoria.
Certo.
E quindi il personaggio dell'ultima dei medici, che ha con la sua lungimiranza, con la sua intelligenza, ha saputo fermare e proteggere il grande patrimonio culturale, artistico che c'era a Firenze e in tutto lo Stato, per poterlo offrire a chi sarebbe arrivato dopo di lei,
certo,
quindi a noi. e noi stiamo godendo ed arricchendoci mente, e non soltanto mente e spirito, ma anche non dimentichiamo di quanto indotto anche economico può portare, quanto benessere di spirito e anche di costruttività materiale può portare appunto l'arte, la cultura e la salvaguardia della memoria.
Certo, tu ne sai qualcosa perché ovviamente hai una società, un'associazione dell'Ars Millennia che poi si occupa di questo. Sei una donna che ha spaziato in lungo e largo, hai cominciato facendo disco ring, hai fatto tantissime cose negli anni 80 e poi ti sei votata totalmente alla cultura e anche alla salvaguardia della donna, per la violenza sulle donne, insomma, voglio dire, ti sei occupata di tanti aspetti e soprattutto hai portato la cultura con la C maiuscola nei teatri italiani. Ecco, prima fra tutte la Casa delle Donne, che peraltro sappiamo tutti la storia che molti membri del Movimento 5 Stelle hanno firmato un contratto, peraltro soprattutto donne, tra cui anche il sindaco.
La donna ha diciamo il destino di lottare continuamente per difendersi e quindi dovrà lottare per difendersi un'altra volta e questo è così, è sempre stato è il nostro karma, diciamolo così. Credo che comunque, insomma, ecco, proprio così, la donna non deve mai abbassare la guardia in tutti i settori, in tutti i campi, deve cercare di essere sempre più attenta dei suoi colleghi maschi.
Certo, sicuramente.
Più attenta, più precisa, più... e saper utilizzare al meglio quelle che sono poi le sue caratteristiche e anche le sue doti migliori, che sono appunto l'intelligenza, la sensibilità, l'intuizione e la pazienza, e anche il fatto di saper soffrire, perché è proprio parte appunto dell'essere donna e dell'essere madre. Non dimentichiamo che
certo,
noi siamo portatrici di vita.
Certo. Certo, allora io ricordo questo appuntamento alla Casa Internazionale delle Donne il 12 e il 13 giugno, appunto il 12 ci sarà un convegno, no? Nella sala Tosi
invece domani, tempo permettendo, allo spazio giardino della Casa Internazionale delle Donne, in caso di maltempo invece nella sala interna.
Benissimo. Allora, cosa ci auspichiamo da questo nuovo governo, Isabel? Te la devo fare questa domanda.
Ma è ancora troppo presto, diciamo, per, come dire, io in genere sono una persona che dà molta fiducia a tutti. Certo, amando molto la storia, la storia è fatta di corsi e di ricorsi, quindi uno dovrebbe, come dire, un po' ripassare un po', diciamo, quello che è stato il destino dell'uomo anche nei tempi passati. Il problema è che noi viviamo un momento molto difficile.
Sì, infatti.
Sicuramente abbiamo bisogno di, come dire, di molta energia per affrontare le cose. Non è facile per chi vive in tutto il mondo.
Ti faccio una domanda: allora siamo già in pieno decadentismo oppure ci dobbiamo ancora arrivare?
Beh no, io penso che insomma ci siamo già da un pezzo.
Quindi mi hai dato già una risposta abbastanza esaustiva in questo senso.
Sì. Noi dobbiamo cercare di, come dire, di resistere pensando soprattutto ai giovani, insegnando loro come e quanto è importante la conoscenza e la cultura. Io penso che educazione, cultura siano, come sono sempre stati, i pilastri e le basi. E le basi,
certo,
per il progresso. Non c'è progresso senza cultura.
Grazie Isabel, grazie di essere intervenuta e niente, ricordiamo 12 e 13 giugno alla Casa Internazionale delle Donne, questo progetto appunto ammirevole di Isabel Russinova. Ti ringraziamo per essere sempre
grazie,
vicino
grazie
a noi donne. Grazie.
Grazie, grazie, grazie a voi.
Ciao,
grazie,
ciao, arrivederci. Ciao.
Dicono che il mondo gira solo in senso opposto, dicono che prima o poi ritrova il verso giusto, dicono che il bene lascia segni sul tuo viso, dicono che il lupo perde tutto tranne il vizio, dicono che adesso siamo in troppi sulla terra, che parlando forte non si sente più la guerra, dicono che non ti puoi fidare di nessuno, finché passa fiato, passa vita e passa tutto. Ti ho chiamato amore in una lingua straniera e mi hai capito perché non serve traduzione. Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo, amami come se fosse l'ultimo giorno. Sposteremo il mondo, io mi fido di te, insieme rotolando, solo se ti fidi di me. Solo se ti fidi di me. Dicono che chi ti ama spesso una carezza chiusa in una mano e un pugno pronto nella tasca, dicono che tutti i cuori vanno insieme a tempo e quando non si cercano si trovano lo stesso. Io ti chiamo amore in una lingua straniera, tu mi capisci perché non serve traduzione. Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo. Quasi sempre da quale parte il mare è non aver paura di non tornare a casa, perché la nostra casa è dove siamo insieme. Guarda l'alba che c'è, ci esplode tutta intorno, amami come se fossimo già al tramonto.
Anche se in ritardo per il collegamento con buon pomeriggio a Filippo Crescimanno e all'Andrea Iacomini. Buon pomeriggio a entrambi.
Ciao Paola, buongiorno a tutti. Ciao,
ciao.
Ciao Andrea.
Ciao, ciao.
Ciao. Grazie, ciao. Allora, grazie di essere intervenuto intanto ad Andrea Iacomini, che è il portavoce per l'Italia dell'UNICEF. Lo abbiamo disturbato perché in questo momento tutto si parla molto di immigrazione, ma ci arriviamo tra un attimo. La cosa principale, perché domani sera alla Galleria d'Arte Moderna si aprirà una mostra appunto che si chiama UNICEF, la parola ai bambini, immagini e sensazioni narrate dal loro linguaggio, che è organizzato appunto dall'UNICEF e da Simona Marchini, che è una testimona dell'UNICEF. Allora Andrea, dici di questo evento.
Ma è un evento a cui teniamo tanto, la Galleria d'Arte Moderna e contemporanea, ma abbiamo una grande collaborazione con
Andrea, scusami se mi
sei in
viva voce devi toglierlo, perché sentiamo proprio una viva voce. Pronto? Non ti sentiamo, non riusciamo a sentirti, Andrea.
Mi sentite?
Adesso sì.
È un'attività che noi abbiamo realizzato in collaborazione con i ragazzi e le ragazze dei centri di accoglienza, sono ragazzi migranti che esporranno le loro opere, i loro quadri, quello che loro hanno realizzato. È davvero un momento in cui l'UNICEF e la Galleria d'Arte Moderna iniziano un percorso, un sodalizio, lo vogliono fare nel miglior dei modi, cercando appunto di raccontare le sensazioni, le opere, tutto quello che questi ragazzi hanno saputo esprimere nel loro percorso di vita, che come tutti sappiamo non è un percorso sempre lineare, ma è un percorso che è costellato anche da esperienze difficili, ma non soltanto, perché poi alla fine è importante anche dare una narrazione di tutto questo positiva, che è quella appunto anche di persone che ce l'hanno fatta e che proprio perché ce l'hanno fatta lo esprimono attraverso dei quadri, attraverso delle opere, attraverso delle sculture, attraverso dei dipinti, e siamo veramente orgogliosi di questa grande iniziativa.
Senti Andrea, questa mostra appunto sarà dalla Galleria d'Arte Moderna, sarà fino al 17 giugno, ma si possono, esatto, acquistare le opere di questi ragazzi, che ricordiamo sono italiani, possono essere diciamo europei ma anche extraeuropei? Tanto per essere
chiari, il bello è proprio questo, che sono italiani e insieme non italiani, quindi è un miscuglio di, se vogliamo, cittadinanze del mondo che si uniscono. Le opere sono naturalmente prenotabili e poi acquistabili, e naturalmente il ricavato sarà devoluto ai nostri progetti dell'UNICEF in materia appunto di accoglienza, di supporto dei migranti, come appunto avviene già da un po' di tempo, perché l'UNICEF, come sappiamo, è un'organizzazione umanitaria che opera e si raccoglie fondi per i paesi in via di sviluppo, ma che in questo momento preciso raccoglie anche fondi per aiutare a sostenere i progetti che l'UNICEF realizza per i ragazzi migranti.
I diritti dell'infanzia, insomma, diciamo più tecnicamente i diritti dell'infanzia sarebbero, no Andrea?
Assolutamente sì.
Senti, una domanda adesso. Sì, certo, vai, scusami.
No, sotto il cappello dei diritti dell'infanzia, che naturalmente vanno tutelati, come giustamente dicevi tu, i diritti dell'infanzia che non conoscono confini, non conoscono colori, ma che appunto si ritrovano tutti insieme in questa iniziativa.
Certo. Senti, l'UNICEF come si pone in questo momento così particolare, e soprattutto dell'Italia ma dell'Europa, nei confronti dei migranti? Perché si parla in tutti i telegiornali, si parla di ONG, di tante cose, ma dell'UNICEF si parla poco. Si parla poco perché voi non siete coinvolti direttamente in queste situazioni, o per qualche altro motivo?
Noi non abbiamo delle navi in mare, ma non siamo, proprio come in queste ore si sta dicendo, presenti sulle navi della Guardia Costiera per aiutare anche i bambini dell'Aquarius e le donne che sono lì. Sapete come? Attraverso questo kit dell'umanità. Noi abbiamo un kit che diamo alle donne appena scendono da queste navi, ci sono assorbenti, ci sono kit per l'igiene personale, ci sono giocattoli. La primissima accoglienza che noi facciamo sulle navi della Guardia Costiera è la prima di cui hanno bisogno queste persone, e nella quale poi chiaramente l'UNICEF è impegnato. Dopodiché noi facciamo tutta l'attività di monitoraggio, tutela e protezione di questi bambini nei centri d'accoglienza, che è una secondo step della nostra attività e che è molto importante. Ma
comunque,
nella prima accoglienza noi...
Sì. È vero, di Andrea,
abbiamo
Filippo, fai finire il discorso perché si accavallano le voci, malissimo stava finendo.
Era solo per dire che c'è un primo momento, una prima accoglienza nella quale noi facciamo questo tipo di attività immediata di supporto alle persone, e un secondo momento che invece è un momento più di monitoraggio delle condizioni standard. È il tutto sotto un cappello unico: proteggere i bambini sempre, ovunque si trovino, e questa è la cosa più importante, ed è questo che dobbiamo ricordare oggi, perché al di là delle polemiche politiche, quello che noi chiediamo a tutti, agli stati, ai politici, è quello di non avere remore di fronte ai bambini.
Allora, senti, posso chiedere solo una cosa riguardo ai bambini, poi dopo ti faccio fare tutte le domande. Allora, parliamo, una ricerca dell'UNICEF ultima dice che 3,7 milioni di bambini tra i 7 e i 17 anni non vanno a scuola in Afghanistan.
Sì.
Ecco, lo avete fatta voi questa ricerca. Ecco, come si fa diciamo, poi ci sono tante altre cose che tu hai detto in tutti questi anni, no? Come portavoce. Peraltro hai detto che non serve, molto spesso si sente la frase aiutiamoli a casa loro, bisogna ricordare che bisogna conoscere casa loro. Tu l'hai detto spesso questa parola.
Bisogna conoscere casa loro, e bisogna esserci andati, come è successo a me, per vedere perché fuggono, da dove fuggono, in che condizioni fuggono. Casa loro, come l'Afghanistan, è un luogo dove non possono andare a scuola perché c'è la guerra. Casa loro, come l'Afghanistan, è un luogo dove se loro escono di casa vengono bombardati mentre vanno a scuola, oppure vengono bombardati gli ospedali, oppure sono vittime di attentati. E la scuola è il luogo fondamentale che va recuperato, perché la scuola è il luogo delle consapevolezze, è il luogo dove il bambino cresce conoscendo le proprie possibilità, imparando e apprendendo i propri diritti. e questo deve essere diffuso in tutto il mondo. E casa loro, mi piace che voi l'abbiate ricordato, perché casa loro purtroppo in molti casi non è soltanto una casa dove c'è la guerra, è una casa dove c'è la povertà, una casa dove ci sono violenze ripetute, è una casa dove si verificano crimini inauditi contro l'infanzia. Ecco perché queste persone umanità fuggono.
Ecco, infatti. Filippo, tutto tuo, Andrea Iacomi.
Sì, grazie. No, dicevo, Andrea, no, ricordiamo che stiamo parlando con Andrea Iacomi, il portavoce dell'UNICEF per l'Italia, chi magari si fosse collegato adesso. Allora, Andrea, queste due domande velocissime. Una, perché effettivamente si parla poco dell'UNICEF in tutto questo bailam sì. che c'è di notizie, eccetera. Questa è una cosa da precisare, vorrei che tu dicessi qualcosa. Seconda cosa, per chi fosse interessato, perché l'UNICEF si poggia molto su una grandissima rete di volontari. Ecco, queste due cose, per chi fosse interessato a partecipare, a essere coinvolto, cosa deve fare? La prima e la seconda domanda.
Allora, due risposte flash. La prima, se ne parla poco perché noi abbiamo un mandato internazionale, non abbiamo un mandato diretto sull'Italia. Sono 70 anni che l'UNICEF si occupa dei paesi in via di sviluppo, ma siamo tornati da poco a occuparci di immigrati perché New York, l'UNICEF, l'ONU mondiale ci ha chiesto di tornare a intervenire. Perché? Perché in Italia c'è un'emergenza e quindi stiamo cominciando adesso a muovere i primi passi su questo tema, ma noi non siamo direttamente impegnati con delle navi, cioè l'UNICEF non ha navi come le altre ONG. La seconda risposta, l'UNICEF ha una rete di 8.000 volontari in tutta Italia, si può partecipare iscrivendosi all'albo dei nostri volontari e attraverso questo partecipare a tutte le nostre attività. I giovani invece che volessero partecipare possono collegarsi al nostro movimento UNICEF, che sarebbero i giovani dell'UNICEF, che è un movimento strutturato anch'esso in tutta Italia e vede dei giovani dai 13 ai 18 anni impegnati, fino addirittura ai 28 anni impegnati nell'attività di raccolta fondi, ma anche appunto di sviluppo di iniziative, di progetti a tutti i livelli. Ma la forza dell'UNICEF sono questa rete di volontari di tutte le età, che veramente sono presenti in tutte le province, che sono il nostro fiore all'occhiello, del quale veramente andiamo fieri. Tutte le informazioni si trovano su unicef.it, dove si trovano proprio delle sezioni ad hoc su questo tema.
Poi l'UNICEF ha una sede a Roma, se non vado errato, no? Giusto?
Abbiamo una sede a Roma in via Palestro, dove si può andare naturalmente in via Palestro, esatto, dove si possono ricevere tutte le informazioni.
Benissimo. Io devo fare una domanda su Salvini, ecco, la presa forte del ministro degli interni Salvini, ecco. Sì. Tu sei un portavoce dell'UNICEF, ovviamente segui con attenzione
queste cose. Vuoi metterlo in difficoltà,
cose.
Paola?
No, però vorrei un suo punto di vista.
No, giusto, giustissimo, Paola.
Il mio punto di vista è molto semplice. Il mio punto di vista è molto semplice. Io voglio misurare il ministro Salvini sulle cose concrete, non sugli slogan. Oggi stiamo ancora parlando di annunci, oggi questo governo non ha fatto nulla di importante e di pratico tale da poter essere giudicato. Sulla questione naturalmente ultima della nave Aquarius, noi abbiamo ribadito soltanto che naturalmente eravamo estremamente preoccupati per la protezione dei bambini, per la loro sorte, e questo governo non lo deve dimenticare. Se lo dimentica, noi saremo i primi a farlo presente. Non c'è dubbio che l'Italia in questi anni ha assunto su di sé un carico molto forte e un peso enorme in termini naturalmente di accoglienza. Questo però non vuol dire che questi poveri disperati non debbano essere accolti. Noi saremo sempre in prima linea a difesa naturalmente dei diritti delle persone e soprattutto dei bambini. Quindi è chiaro che le esternazioni di questa prima settimana di Salvini ci fanno pensare che il percorso sarà lungo, ma noi un governo come questo lo vogliamo misurare sui fatti concreti. Saremo primi a criticarlo o ad applaudirlo secondo quello che farà.
Per è giusto, ancora non ci sono delle cose.
Io non
concrete,
voglio giudicare i fatti concreti perché non ci sono stati. Al di là di questa vicenda dell'Aquarius, dove invece è stata presa una posizione netta che noi abbiamo, alla quale abbiamo chiesto spiegazioni, insomma, immediatamente.
Certo, è normale. Quindi, come UNICEF, è normale che avete chiesto delle spiegazioni.
Indubbiamente.
Ma non ti sembra che anche Malta abbia sbagliato in certi in
ma non, non è un problema di sbagliare, non è un problema di errori. Malta, se guardiamo la superficie di Malta e il rapporto tra migranti presenti e il numero delle persone residenti, vediamo che Malta fa un grandissimo sforzo di accoglienza. Non c'è dubbio che il porto di Malta, come altri porti europei, però devono fare la loro. Detto questo, quando si deve salvare una nave che si trova a 20 miglia da un posto o a 30 dall'altro, bisogna subito intervenire perché ci sono persone disperate, quelle di cui abbiamo parlato poco fa.
Grazie Andrea.
Grazie
Filippo,
a voi. Grazie a voi.
Adesso fai un'ultima domanda a te, ecco.
Intanto ringraziamo Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, ricordandogli questa mostra che ci sarà da domani 13 alla Galleria d'Arte Moderna, appunto fino al 17. Ringraziando la società, un'ultima domanda. Quanti volontari ci sono in Italia e qual è la nazione che ne ha di più? Ecco, e poi con questo ti ringraziamo e chiudiamo.
L'ho detto come dicevo poco fa, sono circa 6.000 i volontari presenti in tutta Italia. Le regioni, diciamo, che ne vedono di più sono il Lazio, la Lombardia, alcune regioni del sud come la Calabria, moltissimi, anche la Campania, ma devo dire che sono ugualmente distribuiti in tutte le regioni. Non vorrei, come dire, non vorrei scontentare nessuno, perché sono certo, il all'occhiello, quindi insomma sono tutte persone straordinarie.
Io volevo ricordare solo che Andrea Iacomini è stato dal 2008 ufficio stampa dell'UNICEF e poi dal 2012 portavoce UNICEF. Grazie Andrea.
Grazie
di essere stati con noi.
Grazie ad Andrea Iacomini, grazie Paola, a te un abbraccio e a tutti gli ascoltatori.
Anche Arianna Raccaramanti che è qui con me.
Ciao Filippo.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me. Get above your knees. Cause boy, I don't give a fuck about you. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why.
You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Too late now. Cause if you think I care about you now, well boy,
torniamo in diretta dopo questa bella chiacchierata con Andrea Iacomini, portavoce dell'UNICEF, e restiamo nei temi. Allora, chiediamo a chi ci sta guardando sulla diretta Facebook del profilo di Spettacolando in Radio cosa ne pensano, ovviamente,
delle tematiche che stiamo affrontando
oggi. Soprattutto della nave Aquarius che approderà nel porto di Valencia.
Esatto.
Grazie al nuovo politico, il nuovo, diciamo, presidente del Consiglio, Sanchez, che praticamente è un socialista populista, perché non sappiamo siamo, insomma. Quindi grazie alla Spagna noi ci siamo salvati, diciamo, in un certo senso, dai. Cosa pensate? Diciamo, ma Matteo Salvini è giusto quello che sta facendo o è sbagliato per voi? Date delle motivazioni. E soprattutto, siete d'accordo sulle famiglie arcobaleno? E soprattutto, siete d'accordo sulle dichiarazioni ormai ovviamente passate, ma rimaste nella memoria di Lorenzo, del ministro Fontana, riguardo alle famiglie d'arcobaleno? Lo diciamo perché tra poco avremo anche Eva Grimaldi, insomma, diciamo, le affermazioni di Imma, della sua compagna, sono state molto forti nei riguardi di Lorenzo Fontana, giustamente, certo. Giustamente, perché anche noi siamo d'accordo sul fatto che non si possono fare delle affermazioni del genere a sproposito, no? Diciamo, diventa così un governo, come dice Imma, omofobo e reazionario a questo punto, e non è giusto attraverso queste dichiarazioni, no?
Mamma mia, che paura.
Sono
speriamo
dichiarazioni
bene.
Molto forti, molto precise, molto. Allora, torniamo appunto, famiglia arcobaleno.
Sì. Io sono favorevolissima, l'abbiamo già detto, espresso questo, la mia posizione anche per quanto riguarda le adozioni da parte delle famiglie gay, e non ci trovo nulla di male, perché
Eva
a volte
Grimaldi.
È molto meglio magari un figlio che cresce con due persone omosessuali,
certo,
rispetto a due eterosessuali,
certo.
Dipende sempre dalla persona, secondo me.
Certo, infatti. Però sembra che questi reality, parliamo di reality, abbiano aperto una cosa, abbiamo aperto all'outing praticamente da parte delle donne, perché abbiamo visto l'Isola dei Famosi 2017, l'outing
quel
anche
bacio
di
appassionato.
Eva Grimaldi e Imma,
esatto.
E poi c'è stata nel Grande Fratello, ultimo Grande Fratello,
sì.
Veronica, la figlia di Bobby Solo, che ha fatto entrare nella sua, cioè ha dichiarato che lei è innamorata di, come si chiama lei, non mi ricordo neanche il nome,
non mi ricordo,
oddio,
mi
Valentina,
esatto.
Scusa Valentina,
brava Paola,
Valentina.
Sì.
Quindi c'è un'apertura nei riguardi di questi argomenti, e ben venga questa apertura, questo outing, no?
Assolutamente, sì,
perché prima si aveva paura, no? Cioè, si sentivano solo gli uomini che si dichiaravano ad altri uomini, le donne un po' meno, c'era un po' di paura.
Quindi sembrava quasi che non esistessero le lesbiche, invece,
Ci sono!
Ci sono!
Però brutta la parola lesbica, come si può dire?
No, un'altra si dice
cosa,
lesbica,
dai.
Paola.
Vabbè, ma un'altra cosa, diciamolo in un altro modo, dai, un po' più...
Omosessuale.
No? Omosessuale?
Eh sì.
No, non c'è un'altra parola.
No, è lesbica italiana,
Non lo so, te lo sto chiedendo a te, essendo più giovane, magari sai certi termini che io non ho, ma io sono un po' obsoleta, sai.
In italiano si dice lesbica, poi se vogliamo chiamarli anche omosessuali, non ci vedo nulla di male, insomma.
A Temptation Island invece cosa succederà? La prima, non quella VIP, con Filippo Bisciglia come conduttore, che probabilmente inizierà il 5 luglio.
Io non vedo l'ora di vedere quella VIP.
Sì, ma infatti...
Sì. Quando inizierà quello VIP?
Quello VIP penso a settembre, ancora non si sa bene la data, però
voglio,
insomma,
vedere Cecilia Rodriguez con Ignazio.
Cecilia,
sicuramente...
ma poi chi ci sarà? Ancora non hanno dato.
Tu come lo vedi Ignazio?
Notizia.
Un po' paravento?
Un po' broccolone
sì.
Lo vedo, però un broccolone che paravento, fa finta di essere broccolone, ma
esatto,
in realtà non lo è.
Sì,
se
sì,
vuoi
sì.
Proprio sapere, cioè, secondo me è molto più furbo di Cecilia alla fine.
Secondo me è molto più incline di lei anche a mettere le corna, se proprio. Dobbiamo dire.
Vabbè, che sarà mai un corno in più, un corno in meno.
E te, Paola, dici sempre così, per te non è mai un problema avere le
corna.
Facciamo
seri però adesso. Abbiamo in diretta, sì. Buon pomeriggio, Eva Grimaldi. Ciao Eva.
Ciao.
Eva, oggi scusami, ma ho parlato anche della situazione di Lorenzo Fontana, del ministro, le parole.
Mamma mia, vogliamo cominciare così, ragazze?
Parole inopportune.
Mamma mia.
Parole inopportune. No, perché io sono d'accordo sulle famiglie arcobaleno, quindi io vi difendo ad oltranza, per cui sinceramente quello che ha detto è veramente assurdo, insomma.
Guarda, io dico una cosa, che il mondo oramai è fatto di diversità, qualsiasi sia di religione, politico, orientamento sessuale. Dobbiamo solo imparare la difficile arte della convivenza.
Brava. E con questo
io penso che questo è fondamentale per tutti, nord, sud, sinistra, destra, musulmano, laico, religioso, gay, non gay, lesbica, etero. Dobbiamo convivere con questa,
con questa realtà
differenza.
Giusto,
esatto.
Questa realtà, perché ormai è diventata realtà, non è una fantasia, una nostra fantasia.
Beh, mi sembra, sai, che Gay Pride c'è stato,
ecco, il Gay Pride appunto. Parliamo del Gay Pride, è andato bene quest'anno?
Beh, è stato un Gay Pride politico, tantissima gente, cioè famiglie, ho visto bambine con le proprie mamme, ho visto tutti i generi, proprio perché comunque la gente, tutti quanti ci siamo messi intorno a dire aiuto, cioè proprio ragazzi guardiamoci negli occhi, la situazione è grave.
Tu pensi che questo governo sia reazionario, come ha detto la tua compagna Imma?
Guarda, quando parla Imma io sto con gli occhi spalancati e orecchie apertissime, perché è vero, cioè il periodo è spaventoso. Io che faccio fatica a capire, perché con pochissimo tempo cambio tutto, sono tanti impeachment, ma tanti impiccioni, direi. Tanti impiccioni, tanti, cioè.
Senti, parliamo invece del Gay Village, che quest'anno è in un luogo nuovo, diciamo, praticamente è il luogo degli esordi del Gay Village.
È nuovo, è tornato, diciamo, è tornato nella culla. Quindi è bellissimo. L'avete visto voi Gay Village quest'anno?
No, io ci devo venire,
no.
Ti giuro,
no,
che
dovete
verrò.
Venire,
no,
ragazze.
Verrò sicuramente, perché
vedremo,
non è.
Per esempio, domenica sera ci sono stati,
sì,
i mercatini.
Sì.
No? E nella pista, sulla pista, c'erano tutte le bancherelle con le lucette a mo' di sagra, con la musichetta. Era un'atmosfera bellissima.
Un'atmosfera molto bella, dove ci sono tantissime cose, teatro.
Beh, c'è cultura, che prima la discoteca. Sì,
c'è
Pino Strabioli che accoglie gli ospiti facendo delle belle interviste, insomma. Ce l'abbiamo qui in centro, quindi diciamo che Gay Village è tornato, e io essendo la compagna di Imma è nostro figlio Gay Village.
Certo, peraltro, ecco. Tu sei la madrina d'eccezione di questo, diciamo,
la madrina di cuore.
Madrina
è stata la Pastorelli, la grande attrice Pastorelli.
Esatto.
Comicissima,
simpaticissima, peraltro, molto
straordinaria.
Senti, peraltro tu sei al cinema con un film insieme ad Alessio Boni, Respiri.
Sì,
no?
È un thriller psicologico con Alessio Boni che si intitola Respiri.
Sì.
E in questo film c'è una, non è una nuova, è un déjà vu. È un thriller, che si faceva negli anni 70, 80,
molto belli.
Bava, che, scusami, ma sono un po' raffreddata con questo tempo bruttissimo.
Altalenante, è vero, anch'io sono stata malissimo, quindi vedi che proprio.
E mostra un grande cast, cioè un grande regista, una grande storia, una storia fatta di suspense, che può essere chissà anche un nuovo filone importante per il cinema italiano, quello uscire dal classico tradizionale della commedia per esplorare questo genere di thriller che, ripengo a ripetere, è negli anni 70-80 con Fulci come regia.
Me lo ricordo molto bene, ho visto giorni fa anche un film di Fulci di nuovo con Florinda Bolkan.
E questo è importante, voglio fare tanta pubblicità a questo film perché è un film, un cinema indipendente, e quindi bisogna sostenerlo.
Certo.
Tutti i film indipendenti bisogna sostenerli, perché quei grandi come Sorrentino, Garrone, meravigliosi, però diciamo vanno da soli, perché
certo,
comunque hanno un sostegno economico, diciamo, pure una distribuzione favolosa. Il cinema indipendente sono quei piccoli produttori, tanti piccoli produttori che mettono i soldi con la tax credit.
Senti, tu hai detto che,
in questo
film hai un ruolo un po' freddo, no? Senza emozioni.
Sì, sono la parte fredda di Alessio Boni, di Francesco.
Uh-huh.
Sono un'infermiera, è un ruolo molto simile a quello che ho fatto con John Irvin,
uh-huh,
che è andato al Festival di Venezia, l'educazione fisica,
sì,
delle fanciulle.
Sì.
E ho fatto molte difficoltà perché io sono tutto meno che fredda, sono tutto in emozioni quando parlo, come adesso, se tu dovessi vedermi, sono qua sul balcone che mi agito, che sembra una pazza, quando parlo, ah, prendo tanto il volo.
Ti ricordiamo nell'Isola dei Famosi, quindi quanto, ecco, quanto sei stata brava soprattutto, meritavi di vincere.
No, vi do una chicca, ragazze, perché siete donne.
Dici
allora, tutto, parlando di volo, sabato prossimo vado a Ravenna e mi lancerò col paracadute.
Oddio,
4.000
aiuto,
metri,
aiuto.
Da 4.000 metri.
Da 4.000 metri di
alto.
Ma Imma cosa farà? Ti guarderà o anche lei farà la stessa
Imma
cosa?
Imma viene e mi aspetta sotto con la nicotina, con Viola, così mi danno. È un programma, no, che va su Italia 1, che presenta Fic di un'altra radio.
Ah, è vero.
E Veronica Ruggeri delle Iene.
Sì. Bene, quindi ti vedremo.
Puntate che saranno in onda a settembre-ottobre. Ecco, io mi lancerò da 4.000 metri, se ce la faccio, sarà tutto
Ma ce
lì,
la farai, la perché tu ami le grandi altezze, riesci sempre
È la prima volta,
a
ragazzi,
raggiungere.
Ragazzi, sono 4.000, vabbè.
Senti, torniamo al Gay Village, dal 15 al 17 giugno, peraltro, c'è una manifestazione che è il Caput Mundi Summer Edition.
Bellissimo.
Ecco, 14 candidate, chi passerà la selezione di una cosa del burlesque, no?
Sì, il burlesque, che il burlesque comunque è un'arte, una cultura che è sempre esistita, proprio è tornata in voga perché c'è un ritorno del vintage e c'è proprio la femminilità assoluta di queste ragazze bellissime. E io appunto dovevo essere la madrina il sabato sera, ecco. Ma ahimè non ci sono, perché vado a buttarmi a 4.000
metri. E ti vai a buttare, ecco, a 4.000 metri, va bene, no? Questo
però io colgo l'occasione di essere presenti il 15, 16, 17 al Gay Village,
sì.
Caput Mundi, perché è un evento internazionale con delle donne bellissime che si spogliano, ma con una grazia, con una eleganza forse un po' dimenticata.
E noi ci saremo. Senti, un'ultima cosa mi devi rispondere, però quando ti sposi?
Aia.
Quando ti sposi?
Pronto?
Ecco,
pronto?
Capito, non hai risposto, va bene,
pronto?
Ho capito.
Ma c'è tempo.
C'è tempo, va bene, c'è tempo, dai. Perché
pronto?
Lo avete
Pichelli,
annunciato,
Pichelli,
eh?
Pronto?
Va bene.
Nulla.
Va bene,
pronto?
Dai. Va bene.
Ecco, ragazzi, siete?
Ci siamo, ecco. Ci siamo. Allora, Eva, ti ringraziamo tantissimo di essere state con noi e ti
Grazie
seguiamo sempre, seguiamo anche
anch'io
il Gay Village.
Anch'io vi seguo, quando sono in macchina.
Grazie.
Vediamo il Gay Village.
La radio, ciao. Bellissima, veloce, rapida, con tutti i personaggi e degli ospiti anche intellettuali, che a me piace ascoltare la cultura, quindi, e di personaggi frivoli come posso essere io, ecco.
Grazie, ma ti ringraziamo, grazie tantissimo.
A presto,
ciao. A presto,
ciao,
Eva Grimaldi, ciao. Allora, torniamo di nuovo qui, abbiamo pochi minuti da spendere,
esatto.
Abbiamo parlato anche, visto,
di tematiche importanti,
tematiche
anche
importanti,
con Eva Grimaldi,
perché Eva Grimaldi è
una persona veramente
eccezionale,
guarda, sì,
una persona,
di grande cultura.
È una
poi
grande donna, secondo sì. me, capace di trasformarsi, capace di cambiare, senza problemi, senza paure.
Esatto.
Io amo le donne così, che si mettono in gioco.
È così,
no?
Che bisognerebbe essere. Per mia fortuna ho incontrato parecchie donne e ragazze che sono molto più così rispetto a quelle un po' più antiche, un po' più bigotte.
No, le bigotte,
ecco,
lasciamole a
no,
casa.
Infatti,
ragazze, se lo siete, lo diciamo io e Arianna Caramanti, abbiamo due età diverse, allora io per la mia parte e lei per la sua,
ecco,
ovviamente, ma cercate di sdoganarvi da questa, come si può dire,
moralismo,
cristallizzazione
della
persona troppo impettita, si può dire?
Finto moralismo, no, non ci piace.
Finto perbenismo,
sì, esatto.
non è una cosa che va bene, se non porta giovamento a nessuno, e bisogna avere il coraggio di parlare. Coraggio di parlare, di non estremizzare soprattutto le cose, l'abbiamo già detto prima.
Assolutamente.
Quindi, ti è mai capitato di... Adesso ti metto in difficoltà.
Ecco,
dai.
Ti pareva, eh? Non c'è una puntata che si può concludere,
beh,
senza
concludere
il
bene.
Domandone di Paola Aspri.
Ecco, ti è mai capitato di avere un'amica appunto bigotta, ne parliamo.
Allora, un'amica
cercare
bigotta
cercare
no.
di sdoganarla da questo suo ruolo.
Amica bigotta è impossibile, perché
no,
non sarei amica.
Anche perché mi ho sentito le tue amiche. amiche sono abbastanza...
Io ho amiche lesbiche e ho amiche eterosessuali, ho una coppia di amiche eccezionali che pensano appunto di sposarsi addirittura a breve, e ho tutti i tipi di amici, ma i miei amici sono tutti tranne che bigotti e moralisti, quindi per fortuna no.
Adesso lo domandiamo ad Antonio Romano, regia, tu invece che amici hai?
come può rispondere?
Adesso non mi puoi ecco, no, risponde. Perché non può? Può rispondere tranquillamente, scusa.
Beh, anch'io ho amici di tutti i tipi, come penso ormai chiunque nel 2018, insomma.
Quindi anche moralisti
di
e bigotti.
Di tutti i tipi è un
ovviamente,
po' troppo.
Ovviamente, anche
ecco.
Quelli, non mi faccio mancare nulla.
Io assolutamente no, ad esempio. Cioè, dalle persone bigotte prendo bene le distanze. Quindi, come puoi essere amica di una persona tanto distante dal tuo pensiero?
Beh, sai
no?
Perché? Perché a volte c'è anche la voglia di cambiarle le persone,
ma semplicemente
no?
Perché se non esistessero loro, non esisterebbero nemmeno quelle non bigotte. Come se non ci fosse il male, non ci sarebbe nemmeno
ma
il bene.
Ma poi sarebbe è bello anche far cambiare idea alle
persone, esatto. Esatto,
no,
la discussione,
giusto,
il confronto, la dialettica nasce proprio dalla diversità.
Capito,
e dall'accettazione della diversità altrui.
Conoscerla è un conto, esserci amico un altro, allora è un tipo di rapporto falso, perché ma
non
puoi essere amico di una persona, no? con le idee completamente differenti.
Ovviamente,
no?
Poi ci sono le persone con cui decido di passare più tempo o meno, ma ci sono anche gli amici che erediti da una vita, dalle scuole elementari, casomai che non hai deciso te in prima persona.
Certo.
Coloro i quali non decidi di circondarti, insomma,
e magari
ma semplicemente te li ritrovi
con queste persone che non fai con quelle che non
è
sono
come
nobili,
quando hai dei genitori, come li chiami tu, moralisti.
Vabbè,
ce
ma
li
i
hai
genitori però te li devi tenere, non è che li puoi cambiare, perlomeno ci puoi discutere e cercare di far cambiare idea, no?
Sicuramente, ma ecco. Lo si può fare anche con delle persone che conosci e che reputi comunque per altri versi
mi
amiche.
Mi piace questo fuori così, questo match che si sta creando.
No, ma non è nessun match,
regia.
No,
un
la
match,
mettiamo sempre sul
un
piano
match
del
divertente,
ecco,
non
è un confronto, è un confronto.
Appunto, tra persone che la pensano.
Parlo anche con loro perché credo che il loro giudizio sia importante per formare il mio, comunque, no?
Certo. Allora,
non credo che con Giovanardi andrei mai a cena.
No,
comunque,
assolutamente.
Questo
no,
posso dirlo.
Con Matteo Salvini sì, però.
Sì, mi divertirei tantissimo.
Ma perché le spara grosse?
No, perché comunque secondo me ha una mente... È un uomo forte, è una persona che,
sì.
Con cui mi piacerebbe passare del tempo per capire se è una maschera oppure è davvero lui così.
Esatto,
Di Maio,
secondo me è una maschera.
Concludiamo con la politica. Di Maio invece?
Ma Di Maio è un ragazzino, su.
Non
è ancora
ragazzino?
Formato, credo. Si è ritrovato in questo turbine senza nemmeno aspettarselo qualche anno fa, io immagino, e ha 30 anni Di Maio.
Giuseppe Conte, il nostro presidente
Giuseppe
del
Conte
Consiglio.
È una persona elegantissima. Questo credo.
E basta.
Con Silvio Berlusconi ci andresti a cena?
A voglia.
Ci andresti
a cena? Madonna. E farei anche il bunga bunga dopo con
no!
Lui. Sì.
Vabbè, si può anche capire. Dai,
vabbè.
Dai.
Vabbè, tu Paola lo faresti qualcosa con Berlusconi?
No, mi piace più l'eleganza di Giuseppe Conte.
Cioè, andresti a letto con Giuseppe Conte?
Giuseppe Conte è un bel bocconcino.
Beh, diciamolo,
carino,
su.
Bell'uomo.
No,
bell'uomo,
Presidente
dai.
Del Consiglio si faccia avanti.
Matteo Conte, senti, ho fatto una crasi. Sì, perché forse mi piace anche Salvini, sai, per certi versi.
No. Salvini pare che piaccia anche a delle bellissime donne. Io,
Esoardi è una di queste.
E ci uscirei anche per conoscere lei,
insomma,
ovviamente.
Dai,
nella nostra diretta Facebook c'è chi è d'accordo sul fatto che Conte sia figo, quindi...
Hai visto?
Io
vai,
ho utilizzato
Conte.
Un termine ben diverso, ho detto elegante.
Elegante, è vero, è elegante. Devo
infatti
dire
hanno commentato con figo.
È elegante, fico.
E invece fico?
È figo il presidente, giusto?
Della Camera, dico,
ma
come lo reputi? Ma non mi
piace, sembra che c'ha la zeppola in bocca.
Vabbè, ma a parte quello, no? Però
fisicamente
no.
Mi pare prestante, no? No. E vabbè, io non so
Conte,
i vostri giudizi.
Non lo so
vabbè,
perché.
Sì. Beh, sono diversi.
Beh, oddio, però avere dalla destra Conte e alla sinistra Salvini sarebbe un bel connubio, eh?
Sì.
Che dici?
Una bella lotta.
Ma non ti sembra un po' ruspante Salvini, no?
Beh, potrebbe ovviare la troppa eleganza di Conte.
È vero. Ah, non ti fai mancare nulla, te,
Hai capito, Paola?
E te invece adesso continuiamo con unico, questa cosa, dai.
Beh, a proposito, io esco dal discorso, vi saluto,
Da bene, dai, bunga, buon bunga bunga.
Senza, mano, tanto siamo agli sgoccioli. No, a me l'unico che piaceva, che insomma mi attirava, è Alessandro Di Battista, che tra l'altro è stato pure
bel ragazzo,
qua.
È vero.
Bel ragazzo, ora
beh, potevi
esatto.
provarci, invece eri così timida.
Che c'entra? Ma ti pare che io vado a provarci con una persona poi impegnata? No, lo sa, mi conosci. No, non farei mai.
Vabbè, abbiamo concluso con questo gossip sui politici. Noi ci rivediamo giovedì, sempre alla stessa ora, 15:30-16:30. Arianna Caramanti sarà qui con me, quindi parleremo ancora di altre cose. Mi devo inventare qualcosa di diverso giovedì.
Che cosa ti puoi inventare? Dimmi un po'.
E ci inventeremo qualcosa di diverso.
Ospiti Conte e Salvini.
Ecco, Conte e Salvini, facciamo finta che
la
ci
Barbara
siano,
D'Urso di L Radio.
Che oddio, non dico altro. No,
dobbiamo
non
chiudere.
Chiudiamo. Arrivederci a tutti.
Grazie,
ciao Paola Arianna.
Astri. Ciao. Quindi diamo l'appuntamento
a Antonio Romano. Ciao.
Ciao Paola.
La nostra voce.
8800 FM L Radio con Paola Aspri e tanti ospiti. A
giovedì 15:30-16:30.
Baby, honestly, tell me what you've done for my life.